Con Salvatore Borsellino e in diretta per noi su Radio 100 Passi.
Salvatore, un attimo.
Sì, perché sento male.
Sei in linea, Salvatore, sei in linea.
Pronto?
Sì, sì. Adesso sei in linea, Salvatore.
Ciao, Salvatore.
Buonasera, Salvatore Borsellino. Benvenuto e grazie per darci la sua disponibilità in questa trasmissione. Possiamo cominciare subito con le interviste. A te la parola, Simone.
Innanzitutto, perché di questa manifestazione del 20? Cosa l'ha portato? Quali sono le motivazioni e cosa ci aspettiamo da questa manifestazione che fra due giorni dovremmo andare a affrontare tutti?
Allora, questa manifestazione, alla quale io spero che i palermitani vogliano partecipare in massa per stare vicini ai loro giudici, ai loro magistrati, ha proprio lo scopo di far sentire a questi magistrati coraggiosi che finalmente stanno per togliere quel velo pesante che finora ha coperto le vere responsabilità nelle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, e vuole far sentire appunto la vicinanza e il sostegno delle persone a questi magistrati a fronte degli attacchi che da tanto tempo quotidianamente vengono loro rivolti purtroppo dai persone che si trovano molto in alto nelle istituzioni e che come ultimo atto hanno portato alla richiesta da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, se così si può ancora chiamare questo Ministero, nei confronti del Nino Di Matteo, uno dei magistrati appunto più impegnati in queste indagini. Hanno tentato prima di delegittimarli con ogni mezzo, cercano di togliere loro gli strumenti per poter condurre la loro indagine, come le intercettazioni, come negando a collaboratori di giustizia fondamentali come Gaspare Spatuzza il programma di protezione. Adesso siamo arrivati all'atto finale, cioè a quel stesso metodo che è stato usato per eliminare altri magistrati come De Magistris, magistrati come Clementina Forleo, come Gabriello Nuzzi, attraverso provvedimenti disciplinari o in ogni caso delle censure che vengono loro portate semplicemente perché non hanno fatto altro che esprimere le loro opinioni.
Secondo lei questo è sintomo o no di una democrazia che funziona?
Questo è purtroppo in Italia è molto difficile pronunciare ancora la parola democrazia, purtroppo in Italia è molto difficile pronunciare anche la parola legalità. Io personalmente non accetto più inviti nei quali si dice che si vuole discutere di legalità o si vuole parlare a favore della legalità, perché purtroppo in Italia siamo arrivati al punto in cui la illegalità è diventata la normalità e quindi dobbiamo parlare non di lotta per la legalità ma lotta all'illegalità che è ormai dilagante. Poi io non credo che possiamo oggi parlare di democrazia nel nostro paese, un paese in cui la stampa è imbavagliata o si imbavaglia addirittura da sola, in paese in cui vengono disattesi quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione, non ultimo appunto l'indipendenza dei poteri dello Stato, l'indipendenza della magistratura, un paese in cui viene tolto il diritto di voto come ci è stato tolto dal momento in cui ci viene impedito quando si esprime il proprio voto di esprimere anche il nome del candidato che si vuole eleggere e ci costringono a mettere una croce esattamente come fanno gli analfabeti, io non credo che si possa più chiamare un paese democratico.
Salvatore, scusami, sono Liborio, una domanda volevo farti, ma è probabile, potrebbe diciamo essere riconducibile un pochettino tutto ciò che sta succedendo alle indagini che Di Matteo sta conducendo e alla testimonianza di Massimo Ciancimino, tutto quello che va succedendo adesso? Per esempio parlavamo poc'anzi con Simone di questo gruppo di persone di qualche anno fa che cominciano, qualcuno ha perso la memoria, qualcuno comincia a ricordare. Ecco, può darsi che Di Matteo cominci a dare fastidio a qualcuno con le sue indagini.
Io credo che non solo sia probabile, ma sia certo. E per dimostrare questo voglio ricordare come qualche tempo fa, quando ancora l'opinione pubblica non conosceva quello che stavano facendo questi magistrati, quando si era cominciato a leggere sulla rete e ancora non era neanche di dominio pubblico sui giornali a grande distribuzione, che c'erano dei collaboratori di giustizia che stavano facendo delle rivelazioni. E questi collaboratori erano Massimo Ciancipino e Gaspare Spatuzza. Ricordo che ci fu un intervento del Presidente del Consiglio, il quale alla televisione disse: ci sono delle procure a Palermo e a Firenze e a Caltanissetta che stanno, vogliono spendere i soldi degli italiani per indagare su vecchie storie. Ha detto anche, disse anche, queste procure stanno complottando contro di me. Adesso allora non si sapeva neanche che sarebbero state aperte, grazie alle collaboratori, a queste rivelazioni di questi collaboratori di giustizia, le indagini sulle stragi di Via D'Amelio e sui depistaggi che hanno pesato su quelle, su queste, sul leader giudiziario di queste stragi. Non si sapeva che Massimo Ciancipino stava finalmente parlava di quello che fino a quel momento non si era mai parlato in maniera chiara, cioè di una ignobile e scellerata trattativa tra pezzi dello Stato e criminalità organizzata. Tutto questo non si sapeva e il Presidente del Consiglio ha sentito il bisogno di dire che queste procure stavano complottando contro di lui. Questa si chiamano, in latino si diceva excusatio non petita, cioè è un attacco preventivo per cercare di fermare queste procure quando ancora non si sapeva che si sarebbe parlato delle stragi. È un'autoaccusa di una persona che evidentemente con queste stragi, sotto qualsiasi forma, o morale o diretta, evidentemente ha qualcosa a che fare. Ritengo che è proprio per queste il lavoro che stanno conducendo queste procure che oggi si punta a colpire il primo di questi magistrati, uno di questi magistrati, Nino Di Matteo, cercando di intervenire attraverso provvedimenti disciplinari richiesti appunto dal Ministero della Giustizia o altro. Ecco, quello che noi vogliamo fare con questa manifestazione è proprio di porci a scorta di questi magistrati. Questi magistrati non devono essere toccati e fermati, non solo con le stragi dove sono stati fermati Falcone, come è stato fermato Paolo, e come non è detto che non si arriva un'altra volta, perché io sento attorno a me oggi un'aria molto pesante, un'aria che somiglia troppo all'aria che si respirava negli anni 90, e quindi non è detto che, come sempre, quando in un paese, nel nostro paese, si deve passare da una piattaforma di equilibrio a un altro, quando un sistema si disma, che è quello che sta succedendo, non è detto che non si arriva addirittura a altro. Allora noi vogliamo difendere questi magistrati mentre ancora sono in vita, non andare ai loro funerali a gridare i loro nomi quando li avessero in qualche maniera eliminati.
Un'altra domanda, secondo me, interessante, parte da una critica che generalmente sento fare, e cioè quale attendibilità si ha nei confronti di pentiti come Spatuzza o anche dello stesso Ciancipino. Molti dicono non hanno attendibilità, tu cosa ne pensi, Salvatore, rispetto a questa, all'attendibilità che hanno queste rivelazioni che stanno raccogliendo i magistrati?
Guarda, io penso che se tante persone, come si diceva prima, hanno improvvisamente cominciato a ricordare e stanno dicendo quello su cui hanno taciuto per 17 anni, per 18 anni, se queste persone improvvisamente cominciano a ricordare che c'è una trattativa che è stata e cominciano a ricordare particolari di questa trattativa, a parte Mancino che continua vergognosamente a chiudersi nella sua pretesa smemoratezza, se questi personaggi cominciano a parlare vuol dire che sanno che quelle cose che sta rivelando Massimo Ciancipino sono vere, che queste cose ci sono state, e quindi cominciano a parlare anche loro. Per quanto riguarda Spatuzza, io ritengo che parlare della inattendibilità di Spatuzza è assolutamente assurdo. Era era inattendibile quel collaboratore di giustizia che è stato tratto fuori nei primi processi per la strage di Alamelo, il quale è stato messo in bocca quello che doveva dire, e purtroppo quelle cose che gli sono state messe in bocca erano vere, quindi qualcuno conosceva effettivamente chi aveva preso la 126 e chi l'aveva riempita di tritolo, ma sono state messe in bocca a quel collaboratore di giustizia perché non si doveva arrivare ai Graviano, perché non si doveva arrivare ai politici con cui Graviano era in contatto, non si doveva arrivare ai servizi deviati, se così si possono chiamare, con cui i Graviano erano in contatto, non si doveva arrivare a Provenzano, era questo a cui non si doveva arrivare, per questo che è stato tirato fuori quel collaboratore di giustizia assolutamente inattendibile.
Ma quindi
come si fa oggi a parlare di inattendibilità di Spatuzza? A Spatuzza possono negare il programma di protezione per cercare di intimidirlo e in questa maniera di fermare le sue rivelazioni, ma il fatto stesso che cerchino di fermarlo in questa maniera è appunto indice della sua assoluta attendibilità.
Ma quindi secondo lei chi sono i mandanti occulti di Via D'Amelio?
I mandanti occulti di Via D'Amelio ce lo diranno questi magistrati, se li faranno lavorare, se i processi non verranno ancora una volta fermati, come sono stati fermati o archiviati anche contro il parere dello stesso giudice istruttore, e quello che è successo con Tescaroli a Caltanissetta, quando i mandanti di queste stragi si chiamavano autore 1 e autore 2, venivano chiamati segretari con i nomi di Alfa e Beta. Allora io vi dico chi è autore 2 e chi è Beta, perché è stato anche condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e si chiama Marcello Dell'Utri. Autore 1 e Alfa non era altro che quel suo sodale, cioè il Presidente del Consiglio, il quale insieme a Marcello Dell'Utri ha proclamato Mangano eroe. È quella stessa persona che ha detto che Marcello Dell'Utri, ha detto alla televisione davanti a tutti che senza Marcello Dell'Utri, cioè un uomo condannato a 7 anni in secondo grado per concorso esterno in associazione mafiosa, ha detto senza quest'uomo Forza Italia non esisterebbe. Ecco, io aspetto che i magistrati mi dicano la verità sulla strage di Via D'Amelio, mi dicono la verità sul come è stato messo in piedi quel partito che oggi ci governa. Io credo fermamente che questi magistrati, se li faranno lavorare, riusciranno ad arrivare a questa verità. Però c'è una necessità, ed è quella che ha detto più di una volta in Roia: in Italia potremo sapere la verità quando gli italiani, la maggioranza degli italiani, vorrà sapere la verità, altrimenti succederà quello che è successo ieri nel processo per la strage di Brescia, cioè che dopo 36 anni sono stati mandati assolti delle persone per cui i magistrati avevano richiesto l'ergastolo, e ancora una volta è stato steso un velo sui veri responsabili per le stragi.
Salvatore, scusami, io sempre libero sono, una domanda. Visto un pochettino quello che le dichiarazioni che va facendo Massimo Ciancimino, e visto tutte le intimidazioni che gli sono state, che gli sono arrivate, non ultima quella della pistola trovata nell'andona di casa sua, secondo te Massimo Ciancimino è un morto che cammina?
Massimo Ciancimino probabilmente è un morto che cammina, perché le rivelazioni che sta facendo stanno andando a toccare i punti nodali dei motivi per cui è stato ucciso Paolo Borsellino, cioè quella trattativa alla quale Paolo Borsellino deve essersi opposto nella maniera più assoluta, nella maniera più sdegnata, e che di conseguenza hanno reso necessario di eliminarlo e di eliminarlo in fretta. Io ho incontrato più di una volta Massimo Ciancimino, e per questo sono stato anche attaccato. Qualcuno ha addirittura detto che mio fratello si sarà rivoltato dalla tomba per il fatto che io sono andato a incontrare davanti al Palazzo di Giustizia e davanti a tutti, io non faccio le cose di nascosto, Massimo Ciancimino. Io ero andato a incontrarlo per guardarlo negli occhi e per capire se dicesse la verità o meno. Oggi quello non mi interessa più, oggi ho capito che a me deve interessare fondamentalmente, ed è quello che mi interessa, che Massimo Giacimino stia facendo delle rivelazioni e che ci siano dei magistrati a cui venga permesso di valutare queste dichiarazioni e quindi poter condurre con questo ausilio fortissimo che Massimo Giacimino sta portando dei documenti, portando dei ricordi, possono portare avanti le loro indagini. Certo, forse a Massimo Giacimino si può rimproverare di avere un po' centellinato le sue rivelazioni, ma quello che lui mi ha detto è che l'ha fatto per potere, lui ha tutto conservato e l'ha fatto per salvaguardare se stesso, proprio per evitare che gli possa essere fatto del male, anche se purtroppo adesso minaccia addirittura suo figlio.
Esatto.
Suo figlio, che io penso che sia stato il fatto di avere un figlio di 5 anni e il fatto, come mi ha detto, di non volere che suo figlio possa, come lui, portare il peso del nome, che sapete tutti che cosa significa il nome Giacimino a Palermo, quel suo figlio io ricredo che abbia una grande importanza e abbia avuto una grande influenza sulle rivelazioni che lui ha deciso di fare.
E qui c'è una domanda che viene da chi sta ascoltando,
molto interessante.
Sì, che chiede riguardo alle dichiarazioni del capitano Ultimo, che paragona Ingroia a Riina. Il processo non è subito, l'ho vissuto come un attacco dei corleonesi in aula durante il dibattimento. Non vedevo il PM Ingroia a Marina. Cosa ne pensi rispetto a questo?
Scusami, ma non ho sentito chiaramente, ho capito che si parlava del capitano Ultimo, ma non ho sentito chiaramente la domanda.
Sì, c'è un ascoltatore che chiede, fa presente che il capitano Ultimo paragona il PM Ingroia a Rina, e lui dice che si chiede cosa ne pensi tu rispetto a questa cosa qui,
a queste dichiarazioni che ha fatto Ultimo nei confronti del giudice Ingroia.
Io a queste dichiarazioni non rispondo, si commentano da sole. Una assurdità di questo genere, una dichiarazione di questo genere non merita assolutamente una risposta. Paragonare Ultimo, paragonare Ingroia, Riina, un magistrato che sta per arrivare alla verità, è forte solo per un astio dovuto verso Ingroia, che ha processato la persona che gli ha ordinato di non perquisire il codito Corina. Ritengo che siano dichiarazioni che si commentano da sole e che si ritorcono contro chi li ha pronunciate.
Poco fa lei ha detto che si saprà chi sono i veri responsabili della strage di Via D'Amelio, anche delle altre stragi, quando la gente vorrà saperlo. A che punto è, secondo lei, la coscienza degli italiani oggi? Si è svegliata, si sta svegliando o sta ancora dormendo?
Questo l'ho detto, io ho ripetuto quello che ha detto Ingroia, che ritengo che sia una grande verità, che gli italiani... È necessario che vogliano loro giustizia. Purtroppo devo dire che ci sono tante persone a cui di sapere la verità sulla strage di Via D'Amelio non interessa assolutamente nulla e li sentono come un discorso molto lontano da loro. Io devo dire che giro incessantemente l'Italia per andare a gridare la mia sete di verità, la mia voglia di giustizia, e devo dire che rispetto agli anni precedenti, adesso in questi incontri c'è tanta più gente che a poco comincia a avere voglia di conoscere la verità e avere voglia di combattere per questa verità. Io ho cominciato questi incontri, ho cominciato a sollevare in alto l'agenda rossa, e quando all'inizio sollevavamo in alto quell'agenda rossa, che è il nostro simbolo di verità e di voglia di verità e di giustizia, anche Simone Cappellani, che è uno dei primi che ha sollevato in alto quell'agenda, sa benissimo come non eravamo in tanti. Adesso ogni volta che vado a parlare vedo un mare di agende rosse sollevate. Queste sono tutte persone che come me e come noi hanno voglia di verità e di giustizia, e queste persone stanno diventando sempre di più. Quindi io credo che quella coscienza che si è troppo a lungo assopita, io credo che si stia svegliando in Italia, e credo che ci saranno sempre più persone che vorranno conoscere la verità e vorranno conoscere la giustizia.
Salvatore, scusami, di nuovo io Liborio sono.
Se non verranno ottusi, come purtroppo è successo fino ad oggi, da processi dai processi di Cogni, dai processi dei fidanzatini, dai processi dei coniugi di Erba e così via, di quei processi si sa tutto. Di un processo che si svolge a Milano al comandante in capo dei ROS, cioè il comandante in capo del capitano ultimo, dove Ross viene processato per traffico di droga e per associazione a delinquere, e sono stati chiesti 14 anni per il generale Gantz. Di questo processo purtroppo la gente non sa nulla, la gente non deve sapere nulla, la gente continua a non sapere nulla, e il generale Gantz continua a restare a capo del Ross. Questa è la vergogna che succede in Italia.
Un'altra domanda, Salvatore, sono sempre io, Liborio Martorana. Quando Paolo Borsellino andò a Roma e vide in faccia quella che era la mafia, ovviamente si riferiva, secondo diciamo, le supposizioni che abbiamo potuto fare tutta, a quello che era in quel momento il ministro Mancino. Ora, il ministro Mancino non ricorda. Il ministro Mancino non ricorda questo incontro, che è cosa molto assurda secondo me. Adesso invece c'è Martelli che comincia a ricordare qualche cosa, e adesso viene fuori l'ex ministro Conso, che dice che a proposito del 41 bis è stata tutta un'idea sua. A me mi sembra che quasi stia facendo il gioco delle tre carte, tutto sommato. Tu che ne pensi?
Si fa veramente il gioco delle tre carte, si tende di nascondere quello che ormai non si può più nascondere. E il ministro Mancino, l'ex ministro Mancino, poi capo del CSM, vicepresidente del CSM, continua nella sua assurda negazione della verità. E io basterebbe la menzogna chiara per sbugiardarlo, che ha detto, di quando ha detto che lui il primo luglio del 1992 non può ricordare se ha incontrato Paolo perché non lo conosceva, ha detto non lo conosceva fisicamente. Ora io dico, come può sostenere un ministro dell'interno, un personaggio pubblico, ma non lo potrebbe sostenere nessuno in Italia, che al primo luglio del 92 non conosce fisicamente Paolo Borsellino, perché in quell'epoca Paolo Borsellino era su tutti i giornali,
esatto.
tutti sapevamo che Paolo Borsellino sarebbe stato ammazzato, non sapevamo quando, ma sapevamo che sarebbe stato ammazzato. E come può un qualsiasi italiano, ma per di più un ministro dell'interno, dire che lui non conosceva fisicamente Paolo Borsellino? È una menzogna, e la menzogna la dimostra anche con i suoi tentativi di difesa, nei quali, per dimostrare che non conosceva, che non aveva avuto questo appuntamento con Paolo Borsellino, ha tirato fuori una sua agenda, un suo planning del primo luglio, nel quale ha detto: ecco, vedete, qui non c'è scritto alcun incontro con Paolo Borsellino. Allora, ci sono due cose che lo sbugiardano e rendono evidente la sua menzogna. Uno è l'agendina grigia di Paolo, nella quale Paolo, al giorno del primo luglio, non l'agenda rossa, quella purtroppo non c'è più, quella è in mano a chi tramite quell'agenda regge i ricatti incrociati che reggono i destini della nostra Repubblica. Però l'agenda rossa, l'agenda grigia di Paolo, piccola, nella quale annotava ora per ora tutti i suoi appuntamenti, quella c'è. E lì nel primo luglio, alle ore 19:30, c'è scritto Mancino ed è scritto di pugno di Paolo. E quindi non può essere negata questa verità. Paolo non può essersi preconfigurato una prova di un incontro che non Mancino, che non c'è stato. Quindi Mancino mente chiaramente, e lo ha dimostrato ancora una volta. Io ho sentito ieri l'audizione della commissione antimafia, nella quale Mancino è stato ascoltato proprio su queste vicende, e Mancino dopo aver negato ancora una volta di aver incontrato Paolo e di avere la prova di questo eseguito ancora una volta la sua agenda nella quale non c'è scritto niente, alla domanda di Angela Napoli, nella quale gli ha detto di far vedere l'agenda del 6 luglio, quando lui è stato a Palermo per fargli vedere che cosa c'era annotato, Nicola Mancino ha dovuto, davanti all'ilarità addirittura di tutta la commissione, tirare fuori quell'agenda e si è visto che neanche il 6 luglio c'era scritto niente. Cioè lui fa un viaggio a Palermo, dove è successo quello che è successo appena 30 giorni prima, e non lo scrive nel suo planning. Quelle agende che Mancino produce sono evidentemente dei falsi, sono evidentemente delle agende che Mancino ha tirato fuori e che non servono assolutamente nulla, perché non c'è scritto nulla e non dimostrano nulla. Il fatto che lui non abbia annotato l'appuntamento con Paolo può essere anzi un atto di accusa contro di lui.
Nel 1991-92 eravamo tra la prima, a cavallo tra la prima e la seconda Repubblica. Infatti quelle stragi di Via D'Amelio, di Capaci, vanno lette anche in questo, in quest'ottica. Dopo 18 anni sembra che siamo davanti a una terza Repubblica. Ci sono degli scombussolamenti a livello politico, il governo forse cadrà, ci sono delle situazioni di attualità. Tu cosa ne pensi, Salvatore? C'è tutto collegato, nel senso queste indagini, questi attacchi?
Io è quello che ho detto prima, stiamo davanti al disfacimento di un sistema, al disfacimento non solo per la fiducia o la non fiducia che potrà essere votata, e non si sa ancora quando verrà votata in aula, e se verrà votata al Senato, alla Camera, se in entrambe le Camere ci sono i voti per sfiduciare il Presidente del Consiglio, per sfiduciare questo governo. Però davanti agli occhi di tutti è il disfacimento anche morale di questa classe politica, questo è davanti agli occhi di tutti, e quindi sicuramente siamo davanti al disfacimento di un sistema. E in più ci sono queste indagini che, così come Mani Pulite dagli anni 90, potrebbero portare alla messa sotto accusa di una parte della nostra classe politica e di chi, e sono tanti, che ha saputo, sapeva di questa trattativa e di questa trattativa non ha parlato. Ecco, io quindi ritengo che siamo in un momento veramente molto simile a quello del 92. E perciò ho una grandissima paura, il tentore che ci possono essere delle attestaggi. E ripeto, questa manifestazione la facciamo proprio per far sentire la nostra vicinanza ai nostri giudici.
E infatti volevo chiederle, a proposito della manifestazione del 20 novembre, quali sono le sue aspettative? Ci sarà partecipazione, solidarietà dei cittadini nei confronti dei magistrati? Ci sarà anche in parte un'indifferenza? Come la vede?
Io mi aspetto di vedere che ci sia tanta gente, che i parlamentari si vogliono stringere vicino ai loro magistrati. Non so che se succederà così. So per certo una cosa, che purtroppo ancora una volta c'è stata la mancanza di solidarietà degli altri magistrati, di tanti magistrati che, seppure invitati a partecipare a queste manifestazioni, si sono tirati indietro in qualche maniera, dicendo che forse non era il momento di fare questa manifestazione, che hanno dato ascolto a una lettera, a una mail che ha fatto girare nelle mailing list dei magistrati, ha fatto girare Bilitteri, cioè quella persona da cui è stata originata all'interno del Ministero di Grazia e Giustizia la richiesta al CSM di una pratica a tutela di quei magistrati che si erano sentiti diffamati dalle parole di Di Matteo, e tanti hanno detto che no, non è stato il Ministero della Giustizia a portare avanti questa iniziativa e che quindi non è il momento di fare questa manifestazione. Purtroppo spesso maggiori attacchi verso i magistrati vengono proprio dall'interno della magistratura, perché attacco è anche il silenzio, attacco è anche il voler isolare un magistrato. Attacco è anche un Novelli manifestare la propria realtà. Quindi purtroppo anche questa storia si sta ripetendo. Io sono sicuro che a Palermo verranno alla nostra manifestazione, verrà In Gioia, verrà Di Matteo, verrà Tona, verranno i magistrati di Caltanissetta. Purtroppo in altre parti d'Italia altri magistrati si sono tirati indietro e quindi avremo Pescaroli ancora a Roma ancora una volta, perché Pescaroli è un giudice molto coraggioso, ma non avremo altri magistrati che erano stati invitati che invece hanno declinato il sito.
Va bene Salvatore, noi ti ringraziamo perché purtroppo il tempo è tiranno pure per noi e tu sei in macchina che stai guidando. Ti do appuntamento sabato mattina davanti al Palazzo di Giustizia di Palermo assieme ai ragazzi di Onda Resistente, di Resistenza Antimafia, Simone Cappellani, Grazie La Paglia, lo staff di Radio 100 Passi. Noi continueremo ancora, oggi è stato il primo passo di queste trasmissioni che andranno a concludersi proprio sabato. Domani in studio alle 15.30 avremo il giudice Di Matteo intervistato da Giuseppe Lo Bianco, da Simone, da Grace, da me e da chiunque voglia porgli qualche domanda. Ti ringraziamo del tuo intervento, come sempre esaustivo in questi casi qua, e ti diamo appuntamento a sabato mattina. Ciao Salvatore, grazie. Ciao. Grazie di tutto.
Ringrazio voi, siamo dentro la resistenza e c'è bisogno di partigiani, voi lo siete, grazie.
Grazie a te, grazie Salvatore, ok, ciao.
Grazie.